KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. KC, programma di frontiera. KC, al confine. Ascoltando per mano. K. Ascoltando per mano. Buongiorno a tutti, Krishna Chaitanya Das, buonasera, buonanotte, il presente che state vivendo, mi auguro siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale. Questo è un programma che si chiama KC, appunto, sono le iniziali del conduttore indegno, ahimè, me stesso, Krishna Chaitanya Das. Oggi, in questa puntata del nostro programma, riprendiamo un discorso che abbiamo iniziato la puntata precedente e che non abbiamo concluso. È il discorso che si fa sul lavoro e sulla vita, sulle opere, sugli scritti in particolare, di un personaggio vissuto 2300 anni fa circa, intorno al 300 avanti Cristo, in India. Uomo di cultura, ma uomo di conoscenza soprattutto, un brahmana, un sacerdote, un consigliere, nella parte e nel ruolo che dovrebbe essere proprio del brahmana, quello di essere l'istruttore, la guida spirituale dei potenti. Chanakya Pandit, questo è il nome del nostro protagonista, Chanakya Pandit sviluppò un'abilità e una acutezza nel consiglio che gli osservatori storici moderni sanno accostare in alcuni momenti così al ricordo del nostro Niccolò Machiavelli, anche se ben distante fu ovviamente la statura umana e spirituale del nostro personaggio, visto che il Machiavelli non era altro che un intrallazzatore politico, tanto per dirla semplicemente, mentre il nostro, oltre che un consigliere di grande valore e che ha ovviamente segnato politicamente il presente del luogo dove viveva, l'India di 2300 anni fa, ma fu soprattutto un consigliere che traeva dalla conoscenza degli Shastra, era un devoto, un Vaishnava, un Brahmana, il nostro Chanakya Pandit, l'ispirazione per guidare il consiglio che era nella fattispecie indirizzato a un giovane re che lui stesso aveva scelto, tale Chandragupta Maurya, come il successore di una dinastia, quella dei Nanda di Maghava, degradata, corrotta, che lui desiderava vedere al più presto tolta dalla responsabilità del continente indiano, e perché invece questa responsabilità politica, ma anche umana e spirituale, fosse nelle mani di un condottiero pulito, sincero, onesto, un eroe buono, positivo, come quelli proprio che a volte sono i protagonisti delle grandi storie epiche che animano gli schermi cinematografici o televisivi, per poter infiammare una nazione intera, lo spirito del popolo indiano, verso il riferimento a una guida sicura, quella che nella sua tradizione di uomo di conoscenza, di brahmana, sapeva essere necessaria, e in mancanza di un maestro spirituale per la grande moltitudine del popolo indiano, ecco che almeno aveva voluto scegliere un maestro materiale, un re, che fosse comunque attento alle realtà dello spirito, alle esigenze delle persone, a quella che deve essere il mantenimento materiale dei suoi cittadini, ma anche la salute spirituale degli stessi. Ecco che Chanakya Pandit, con i suoi consigli, la sua arguzia, la sua capacità, la sua abilità anche, la sua scaltrezza nel mediare, nel discutere, a volte nel compromesso anche, aveva potuto portare appunto la figura di Chandragupta Maurya alle soglie di un impero, quello che appunto fu unificato poi anche nella sua discendenza diretta, sotto il figlio Ashoka, che è stato il più grande impero che il continente indiano, che la cultura indiana ricordi nel periodo di questo Kali Yuga che stiamo vivendo. Abbiamo ricordato anche come Srila Prabhupada, fondatore del movimento Hare Krishna, sia spesso riferito, abbia spesso citato massime dalle opere di Chanakya Pandit, prevalentemente dall'Artha Shastra. Artha significa sviluppo economico. Noi sappiamo come nella filosofia della coscienza di Krishna, quello che è l'insegnamento delle scritture vediche, sia chiarito proprio in un processo che passa per la definizione del Dharma, dell'Artha, del Kama, del Moksha. I quattro momenti: Dharma sono l'insieme delle regole e delle attenzioni religiose, Artha appunto l'interesse centrato sullo sviluppo economico, Kama la gratificazione, il piacere che deriva, che può derivare dallo sviluppo economico, il godere della fortuna in sostanza, e poi finalmente moksha, la liberazione, quando l'abitudine alla gratificazione, al godere della fortuna, porta quella stessa fortuna a ridursi in interesse e in significato a beneficio di un desiderio più vasto, più leggero, più ampio, che è quello di liberare l'individuo nella sua vera natura spirituale, passando quindi anche per la rinuncia a quel kama, a quell'artha, in beneficio dell'attenzione a quel punto sublimata del Dharma. Ecco, questo è l'indirizzo che brevemente, in parole molto limitate e ristrette, l'insegnamento dei Veda dà come una via verso la liberazione. Ecco, il Srila Prabhupada ricordava già anche nel commento a quello che è l'undicesimo mantra del Sri Upanishad, come al presente purtroppo l'attenzione della gente sia decisamente spostata dal Dharma, che lavora sempre e si muove insieme poi in ultima analisi al Moksha, cioè l'attenzione alle cose della religione, dello spirito, con la liberazione. Ecco, da questa coppia l'attenzione della gente è spostata sull'altra coppia, è la coppia dell'Artha e del Kama, cioè la ricerca del beneficio, della gratificazione economica, del successo economico, Artha, e Kama, che è la felicità, il piacere che deriva da una condizione economica fortunata. In Kali Yuga la gente è molto poco interessata alla liberazione in senso spirituale e allo sviluppo delle pratiche religiose, molto più interessata invece allo sviluppo della realtà, della ricchezza, Artha, e della possibilità di godere di questa ricchezza, di quanto nasce intorno a questa ricchezza conquistata, che è appunto Kama, Kama, la gratificazione. Allora, Chanakya Pandit scrisse l'Artha Shastra, la scrittura che si riferisce all'Artha, a questa fascia di sviluppo che richiede principalmente nell'amministrazione di uno Stato, perché l'economia possa svilupparsi positivamente, quello che è necessario è una salda addirittura politica, un governo forte, sicuro, stabile, che possa garantire lo sviluppo delle varie attività economiche, quindi delle economie singole, particolari dei vari individui. Ecco perché l'attenzione di Chanakya Pandit è un'attenzione volta principalmente al buon consiglio verso il governante. L'Artha Shastra è un manuale che potrebbe benissimo essere utile a ogni capo di Stato e di governo, anzi è una buona idea che noi se ne faccia avere una copia commentata e introdotta anche ai nostri ministri, al nostro primo ministro, anche al nostro Presidente della Repubblica, perché possano avvantaggiarsi dei tratti di una saggezza veramente che nasce dal buon senso. Ecco, buon senso che traduce l'espressione sanscrita niti, niti si traduce appunto con buon senso, è quello che potrebbe essere il titolo principale dell'opera di Chanakya Pandit, è anche il titolo di una sua opera specifica meno nota dell'Artha Shastra, che appunto si chiama Niti Shastra. Noi vi presentiamo in questo programma, rimandandovi per le note più precise, storiche, introduttive sulla vita e la vicenda di Chanakya Pandit, che fu l'artefice dell'unificazione, abbiamo detto, dell'India sotto Chandragupta Maurya, che fu il re indiano che dal nulla, un fatto da sé, o meglio fatto da Chanakya, dal nulla sorse a questo rango e a questa dignità, sconfiggendo anche il potente esercito imperiale di Alessandro III il Grande, Alessandro Magno, quell'Alessandro che veniva dalla Grecia con 40.000 uomini 2.300 anni fa alla conquista appunto dell'India, alla conquista di quella saggezza che lui sapeva venire dall'India, che voleva fare sua, che voleva mettere nella sua terra e nel suo dominio. Ecco, Alessandro non riuscì in questo intento, anche e soprattutto per la forte opposizione organizzata dalla persona di Chandragupta Maurya, che fu appunto il re, il leader indiano che si oppose all'armata di Alessandro, e questo Chandragupta nasce dall'insegnamento, dal consiglio, dal quotidiano crescere, dalla cura quotidiana su di lui appunto di Chanakya Pandit, che scrisse l'Artha Shastra e il Niti Shastra, le scritture sullo sviluppo economico e sul buon senso. Nel corso della puntata precedente appena iniziato, dopo una lunga introduzione, a vedere insieme appunto alcune di queste massime dal Niti Shastra. Ne abbiamo viste alcune, ne vediamo ora altre, parecchie altre, poi passeremo anche all'analisi di alcune massime tratte dall'Artha Shastra, poi passeremo a considerare cosa ha detto Srila Prabhupada su Chanakya Pandit. Ricordiamo che Srila Prabhupada diverse volte nel corso dei commenti ai vari versi della Bhagavad Gita, dello Srimad Bhagavatam e anche della Chaitanya Charitamrita ha riferito citazioni dalle opere di Chanakya Pandit, e valga per tutte un lapidario ma preciso commento che già abbiamo riferito nel corso della puntata precedente, che Srila Prabhupada diede su Chanakya Pandit quando nel corso di una delle solite passeggiate mattutine cui era abituato e cui aveva abituato i suoi discepoli, Srila Prabhupada, appunto interrogato da una devota che gli chiedeva: ma Srila Prabhupada, questo Chanakya Pandit che tu nelle lezioni, nei tuoi libri ricordi così spesso e citi così precisamente, doveva essere stato un grande devoto, vero? E Srila Prabhupada molto semplicemente rispose: no, è stato un grande politico. Ma quella politica di buon senso che non è mai disgiunta alla fine nemmeno dalla corretta applicazione della nostra vita umana, quando il buon senso deve guidarci a comprendere che l'uso migliore che possiamo fare di noi stessi è quello di riferirci a Dio, alla persona suprema, a Krishna. E quindi il buon senso, quando è veramente il senso buono, il buon modo di usare i sensi al servizio di Krishna, la mente al servizio di Krishna, la nostra potenzialità appunto umana in questo corpo, diventa espressione di quello che noi chiamiamo servizio di devozione, azione non interessata che viene donata in sacrificio e santificata, fatta santa da questa attitudine che è appunto il servizio di devozione. Quindi queste regole morali o pratiche che vedremo dobbiamo cogliere in questo senso, dobbiamo cogliere quanto in quel buon senso è applicabile alla nostra giornata quotidiana, ad oggi, ad adesso, quello che succederà fra un'ora, fra mezz'ora, o a quello che è successo mezz'ora fa, che stiamo ricordando, che stiamo cercando di comprendere, di analizzare, magari, e che ci sfugge così come definizione. Noi sappiamo che da devoti, da persone che cercano la realizzazione spirituale, abbiamo da capire ogni volta il senso di quello che succede, abbiamo da capire ogni volta come avvantaggiarci in un'analisi critica della realtà che abbiamo vissuto, dell'esperienza che è stata nostra. Ecco, quando noi falliamo nel capire quello che succede o del quale siamo stati protagonisti, di cui siamo stati protagonisti, perdiamo un'occasione e da devoti non abbiamo un successo, perché il devoto è pronto a riconoscere e a trovare insegnamenti in ogni aspetto della realtà che lo circonda. Quindi passiamo senz'altro, direi, ancora all'analisi di alcuni passi dal Niti Shastra, questa opera sui principi del buon senso attribuita, scritta, compilata dal personaggio che è il protagonista di questa nostra puntata di KC, che è appunto Sri Chanakya Pandit. Dal Niti Shastra, capitolo secondo, shloka 18. I brahmana lasciano i loro benefattori dopo aver ricevuto la carità. Gli studenti lasciano gli insegnanti dopo essere stati educati. E gli animali lasciano la foresta dopo che è andata in fiamme. Chi aiuta un uomo vizioso che non è puro e che notoriamente è disonesto, va incontro alla rovina. L'amicizia fiorisce fra persone allo stesso livello. Il servizio ad un re è cosa rispettabile. È buona cosa avere la mentalità di un uomo d'affari nello svolgere pubbliche relazioni. Una donna di bell'aspetto è al sicuro solo in casa sua. Abbiamo visto tre massime, 18, 19 e 20 del secondo capitolo del Niti Shastra. I brahmana lasciano i loro benefattori dopo aver ricevuto la carità. Gli studenti lasciano gli insegnanti dopo essere stati educati e gli animali lasciano la foresta dopo che è andata in fiamme. Potremmo intitolare questo verso dell'attaccamento, della misura e dell'utilità. Il brahmana, il sacerdote che per abitudine vive il suo mantenimento della beneficenza, delle donazioni di altri, trova appunto il tempo e senso per fermarsi in compagnia di qualcuno in una casa, di qualcuno che è impegnato in attività mondane, materiali, solo per il tempo di ricevere il beneficio che è necessario, la sua sopravvivenza, ma non di più. Come è opportuno avvicinarsi al fuoco, al caldo, il fuoco è caldo, e tutti quando hanno freddo amano avvicinarsi al fuoco, però tutti amano avvicinarsi al fuoco fino a un certo punto, fino al punto in cui il caldo non diventa bruciante. E sarebbero invece sciocchi quanti volessero andare a cercare più caldo ancora, più verso il fuoco, fino a toccarlo, fino a sedercisi dentro e bruciarsi. Quello stesso fuoco che caratterizza la foresta incendiata, quella foresta che non è più casa, tana, rifugio, vita, cibo, comunicazione per gli animali, ma è semplicemente un fuoco da fuggire. Sarebbe sciocco il Brahmana che si ferma più a lungo in compagnia di chi lo aiuta e vive nel mondo materiale. Sarebbe sciocco l'animale che si fermasse nella foresta che pure è la sua casa, quando la sua casa è in fiamme. È così gli studenti. Tutti noi siamo studenti in ogni campo, in ogni momento, in ogni circostanza, qualcuno ci ha insegnato. E quando abbiamo ricevuto l'insegnamento, il nostro attaccamento verso la persona che è tramite, che è strumento di questo insegnamento, non è necessario. Ricordiamo che ci stiamo muovendo nell'osservazione delle realtà della pratica di vita, dell'abitudine materiale. Il buon senso non si riferisce alla relazione con il maestro spirituale, ad esempio, che è ovviamente fuori, al di sopra di queste categorie di relazione. Chi aiuta un uomo vizioso, che non è puro ed è notoriamente disonesto, va incontro alla rovina. Questo potremmo intitolarlo della virtù cosiddetta. Di chi si sente in dovere di mettere mano al portafoglio ogni qualvolta incontra un qualunque bisognoso, un qualunque povero, un qualunque mendicante, un qualunque disgraziato o disperato. In virtù di quanto a volte è frainteso come un puro atteggiamento di generosa misericordia. Non è così. Non è così nella tradizione dei Veda e degli Shastra. L'aiuto materiale a una persona che questo aiuto tradurrà in attività illecita è un errore, che non aiuta né chi fa questa carità né chi la riceve. Perché chi riceve 10.000 lire per spenderle in una bottiglia di intossicante, di alcol o di vino omicida, ci sono dei vini che sono così velenosi da aver fatto morire persone, tutti i giorni muoiono persone per vini velenosi o per comunque bevande alcoliche, per intossicazione etilica. Ecco, la carità a chi se la spende in un fiasco sdraiato all'angolo di una strada è una carità buttata via, è una carità ignorante. Non è una carità virtuosa, è una carità ignorante. Chi aiuta un uomo vizioso, che non è puro e che è notoriamente disonesto, va incontro alla rovina. E poi ancora abbiamo visto come l'amicizia fiorisce fra persone allo stesso livello, il servizio al re è una cosa rispettabile. E qui chiariamo le relazioni, c'è possibilità di amicizia fra chi è allo stesso livello. Noi sappiamo nell'esperienza dei Veda che, avendo sempre da imparare da ogni circostanza, abbiamo da imparare fra le persone che sono simili a noi, al nostro livello, la relazione, il confronto, l'amicizia, appunto. Abbiamo da imparare a chi è a un livello superiore come comportarci, abbiamo da imparare il comportamento da chi è più avanti di noi. E in questo senso il servizio a un'autorità, in qualunque settore di esperienza dove questa autorità sia riconosciuta, non è cosa deprecabile. Non è che in virtù di un orgoglio smisurato nessuno si possa sentire a posto se si mette a disposizione di qualcuno che può insegnargli. Il servizio qui è detto al re, noi potremmo dire all'esperto, al maestro in ogni campo, è cosa rispettabile. è buona cosa avere la mentalità di un uomo d'affari, prosegue Chanakya Pandit, nello svolgere pubbliche relazioni, perché l'uomo di pubblica relazione, l'uomo che cerca il beneficio di un'immagine positiva, che cerca una promozione di se stesso o di un'idea a vantaggio di una diffusione larga presso la comunità delle persone, ovviamente deve avere come punto di riferimento quello che spinge anche l'uomo d'affari, che è il desiderio del profitto. L'uomo d'affari non è mosso altri che dal desiderio del profitto, e il profitto in senso di utilità deve spingere l'uomo che lavora nelle pubbliche relazioni, dove è buon profitto il buon servizio che sa rendere a se stesso, se promuove a se stesso o all'idea che rappresenta. E infine Chanakya Pandit, in questo 20° shloka del secondo capitolo del Niti Shastra, ricorda che una donna di bell'aspetto è al sicuro solo in casa sua. A questa conclusione di ovvio buonsenso, credo che non sia nemmeno necessario spiegarla o commentarla troppo, se non che non c'è luogo che sia esente da quella che è la spinta trainante dell'esperienza materiale, la lussuria. E quando la donna è fra gli oggetti, lo dico apposta oggetti, in senso proprio di calcolo degradante, degradato, fra gli oggetti di lussuria, non può sentirsi al sicuro in un mondo di soggetti lussuriosi, se non appunto in quella che Chanakya Pandit chiama la casa sua. Ancora dal Niti Shastra, terzo capitolo, shloka decimo. Rinuncia a un membro della tua famiglia per salvare la famiglia. Rinuncia alla famiglia per salvare il villaggio. Rinuncia al villaggio per salvare lo Stato. E rinuncia allo Stato per salvare te stesso. Nulla è troppo pesante per un forte, né ci sono posti troppo distanti per chi sa vincere la fatica. L'uomo di conoscenza si sente ovunque a casa sua, e nessuno può essere nemico di chi parla con dolcezza. Il tuo figlio o la tua bimba, fino a 5 anni, riempilo di coccole, di attenzioni. Poi per 10 anni usa con lui o con lei il bastone. Ma quando ne avrà 16, trattali da amici. Allora, Chanakya Pandit, ricordiamo che è di Chanakya Pandit che stiamo presentando alcune massime tratte da un suo lavoro che si chiama Niti Shastra. Chanakya Pandit, 23 secoli fa in India, 2300 anni fa, consigliere del re Chandragupta, dava di questi consigli tutti i giorni, tutte le mattine, le regole per il buon senso, per crescere in esperienza, in capacità e lucidità di sintesi, per fare grande il giudizio di un uomo che aveva la responsabilità del governo di centinaia di milioni di persone, appunto il re Chandragupta Maurya, il cui consigliere era Chanakya Pandit, che sintetizzava in queste massime dei momenti di riflessione che nascevano poi dal buon senso e dall'esperienza, che dovevano mirare a fare di questo re una persona che passo per passo, dal buon senso, sarebbe arrivato all'espressione del buon senso finale nel considerare Dio, Krishna, la persona suprema, l'oggetto e la causa prima di ogni buon senso, e quindi dovere a lui quel rispetto che ogni cittadino, che ogni suddito, che ogni buon suddito deve al re. Ora, la metafora del re, dello Stato, del potere, del cittadino e dei poteri dei governanti può essere rimbalzata all'infinito fino a raggiungere la sua accezione reale, vera, quando mettiamo al posto di guida Dio, la persona suprema, che è il posto che gli compete, e al posto di suddito, cittadino, sottomesso, più o meno cosciente, noi, la persona, le persone eterne, anime spirituali, in una forzata e ignorante vacanza, nel senso latino, di quello che manca. La vacanza è quando manca qualcosa, e quel qualcosa che manca nella nostra vacanza materiale è la consapevolezza spirituale, la conoscenza della nostra vera natura. Abbiamo visto alcune massime dal terzo capitolo del Niti Shastra: questa rinuncia a un membro della famiglia per salvare la famiglia, alla famiglia per il villaggio, al villaggio per salvare lo Stato, allo Stato per salvare te stesso. Ora, questo salvare te stesso non è ovviamente il fare il tuo interesse egoistico a discapito di tutti questi altri interessi, da te che sei un membro della famiglia alla famiglia, dalla famiglia nella realtà più grande che è quella del villaggio, dal villaggio a quella che è la realtà più grande che è quella dello Stato, dallo Stato qual è la realtà più grande dello Stato. Uno potrebbe andare avanti sul pianeta, sull'universo, sugli universi, e poi alla fine, da mettere sull'altro piatto della bilancia rispetto a tutto, c'è che cosa? Importante, più importante, la salvezza di noi stessi, ma la salvezza spirituale, la salvezza nel termine della comprensione, anche tutto il resto è vago. Avevamo letto l'altra volta una bellissima massima del primo capitolo del Niti Shastra che diceva appunto che chi lascia l'eterno per l'effimero, eterna è la nostra natura spirituale, eterno è quel te stesso cui si riferisce Chanakya, perde l'eterno, ma perde anche l'effimero, perché l'effimero comunque deve scomparire. E poi ancora abbiamo visto: nulla è troppo pesante per un forte, non ci sono posti troppo distanti per chi sa vincere la fatica. Sono inviti alla determinazione, alla certezza, alla risoluzione nel nostro impegno. L'uomo di conoscenza si sente ovunque a casa sua. Ci sono persone che hanno grandi problemi quando si trovano fuori dal loro ambito d'abitudine. C'è chi non riesce a dormire se non nel suo letto, chi non riesce a pensare se non a casa sua, chi non riesce ad amare se non a casa sua o nel suo letto con le persone che ha intorno. E questo è insensato, questo non è l'uomo di conoscenza. L'uomo di conoscenza riconosce oggetti della sua attenzione amorosa, che è di conoscenza. Quando si parla di amore in senso spirituale, si parla di attenzione cosciente alle varie espressioni della realtà. L'uomo di conoscenza si sente a casa sua ovunque. I sei Goswami di Vrindavana, i principali e diretti associati e seguaci del signore Chaitanya Mahaprabhu, ricordate, usavano dormire ogni notte sotto un albero differente. Quell'albero era sufficiente a offrire la protezione e il rifugio che bastava, che cercavano, quanti non dovevano altro che trovare un posto per riposare alcune ore, in sostanza. E dov'è il problema poi, allora, se queste ore le passi in un posto, in un altro, in una stanza, in un'altra, da solo o con qualcuno, in un letto o in un altro letto? L'uomo di conoscenza è a casa sua ovunque, perché la realtà è casa sua, visto che ci si sente inserito pienamente nella sua pienezza spirituale. Poi ancora abbiamo visto quella sui figli. Io non so se voi avete figli, se li avete, sentite queste cose con una pienezza particolare. Se non li avete, forse sfugge la comprensione di questo, ma potrà essere nella vostra memoria per il futuro. Oppure, se qualcuno sarà così vasto e così largo e generoso da attribuirsi dei figli che non ha, nel senso di cura amorevole, di attenzione verso qualcuno, bene, tutti quanti questi detti ora potranno trovare il senso e l'importanza di questa affermazione Chanakya Pandit, che dice: coccola un figlio fino a 5 anni, usa con lui il bastone per altri 10 anni. E i bastoni di cui parla Chanakya sono ovviamente metaforici, significa la serietà e la severità anche della nostra misura di conduzione nella relazione verso questo bimbo o questa bimba. Ma quando avrà 16 anni, trattalo da amico. Un piccolino fino a 5 anni, nella traduzione vedica, la scuola inizia a 5 anni. Fino a 5 anni un bambino è considerato completamente innocente, facesse le cose più sciagurate e distratte, come è nella natura dei bambini a volte, non ha ovviamente nessuna responsabilità. È un piccolo e merita cura, protezione, affetto, coccole. E poi ancora, invece, da 5 a 15 anni è il momento in cui cresce nella sua formazione di giovane persona a buttare le basi e le fondamenta della sua psiche, della sua considerazione, della sua analisi del mondo e delle cose, la visione proprio di quello che è giusto, di quello che è sbagliato, di quello che è utile, di quello che non è utile. Ecco, qui Chanakya invita a tirar fuori il bastone della severità, quello stesso bastone che un'altra volta, nella puntata scorsa, ricordammo citando un'altra massima di Chanakya Pandit, che diceva: per non sciupare il bastone, attenti a non sciupare il bambino, no? Vorrei vedere cosa vale di più, il bastone o il bambino, no? E questo fino ai 16 anni. Ma dai 16 in poi, quando entra in quel momento, in quella nuova stagione di esistenza che è l'adolescenza, ora poi queste date, in accordo alle varie nature maschile o femminile, possono anche cambiare di qualche momento. Quando c'è il passaggio nell'adolescenza, non esiste il bastone come metodo di comunicazione e non ha senso ad esserci, perché non comunica altro se non il rifiuto e la ribellione. Tutti noi ricordiamo, quando siamo stati giovani adolescenti, come di tutto potessimo vivere meno che delle proibizioni che immediatamente ci facevano venire voglia di fare il contrario, no? Quello è il momento in cui giovani e giovanette verso i loro genitori non possono che sentire una relazione possibile, quella dell'amicizia. Allora, stiamo leggendo dal Niti Shastra, opera di etica e buonsenso di Chanakya Pandit, consigliere del re Chandragupta, che 2300 anni fa, 23 secoli circa fa, scriveva queste cose a beneficio del re che proteggeva con il suo consiglio illuminato. Chanakya Pandit era un brahmana, un sacerdote della tradizione Vaishnava, che aveva nella sua abitudine la pratica e il canto del mantra Hare Krishna, le sue meditazioni regolari, che si traducevano poi appunto nell'ispirazione necessaria per consigliare in modo anche materiale, anche appunto riferito al buon senso ordinario, un re, Chandragupta appunto, che aveva la responsabilità di centinaia di milioni di persone nel regno unificato, in quello che era già l'impero allora dell'India. Andiamo avanti a vedere ancora massime dal Niti Shastra di Chanakya Pandit, capitolo 4, shloka numero 4. Fino a quando il tuo corpo è in buona salute e tutto è sotto controllo e la morte è lontana, tenta di salvarti l'anima. Cosa potresti fare più tardi, quando la morte ti è vicina? E vengono in mente tutte le nostre recenti o meno recenti disgrazie fisiche, quando ci siamo trovati magari malati. Tutti conoscono la sensazione di quando si è malati. E quando si è malati si ha una misura così certa della ricchezza profonda della buona salute, che quando si è in buona salute non ci si pensa nemmeno, sembra tutto normale. Quando invece si è malati, ecco che la buona salute diventa ricca, rara, preziosa, diventa quello che è. Allora, allo stesso modo, noi dovremmo essere capaci di pensare alla realtà della morte, cioè alla nostra realtà, alla realtà dell'anima, che è quella che vive e sopravvive a quella cosiddetta morte, quando siamo in buona salute, quando tutto va bene, quando tutto è sotto controllo, per non arrivare spiazzati, sorpresi, inadeguati, non preparati, non pronti, quando poi sarà troppo tardi per tentare di comprendere e di capire. Decidere di, nel vasto respiro dell'eternità, di spendere del tempo, di usare del tempo per studiare qualcosa, per acquisire una certa conoscenza, per sviluppare una tecnica particolare. Qualcuno forse di voi, nella tua vita, a un certo punto hai deciso di dedicare un giorno, una settimana, o un mese, o un anno, o alcuni anni, dipende dalla esperienza particolare di ognuno di voi, di ognuno di noi, a guadagnare qualcosa, a conquistare qualcosa, a studiare qualcosa, a acquisire qualcosa, a sperimentare qualcosa. Come se tu dicessi: oggi, benissimo, oggi dedico 3 ore del mio tempo, 1 ora del mio tempo, 2 ore del mio tempo, mezz'ora del mio tempo a questo, perché ho bisogno di farlo, perché lo devo fare, perché lo voglio fare, perché è importante. E investite un po' di tempo su una scelta cosciente, un po' di tempo che nell'ambito di una giornata è pur sempre una misura marginale, una mezz'ora, un'ora, 2 ore, che è nel giorno, che è nei giorni che si susseguono, nei mesi, negli anni, un piccolo investimento che però può tornarci utile, perché magari in questa mezz'ora, ora di investimento si trattasse magari di investire in studio degli shastra, delle scritture vediche, dello Srimad Bhagavatam, della Bhagavad Gita, della Chaitanya Charitamrita. Ecco, un investimento del genere, per quanto possa costare in tempo, può poi rivelarsi, anzi si rivela poi in modo incalcolabile un guadagno, perché quel tempo investito si traduce poi in ispirazione, in chiarezza, in lucidità, in capacità di vedere, di visione, che potrà pilotare e farci scegliere bene perché abbiamo sempre da scegliere in ogni momento, ci sono sempre scelte da fare in ogni istante. E l'intelligenza, quella guidata dalla virtù, ricorda la Bhagavad Gita, è proprio quella che sa farci capaci di discriminare su quello che è utile fare e quello che non è utile fare, fra quello in cui è utile impegnarsi e quello in cui non è utile impegnarsi. Quindi, dicevo, un investimento in conoscenza avesse anche la misura di una vita, quando noi siamo eterni. Una vita nell'eternità vale forse quanto o meno di una mezz'ora in una vita. E come investire una mezz'ora in una vita è un investimento che non chiede molta fatica. Investire una vita nell'eternità ha la stessa importanza. E chi decidesse di investire una vita nella conoscenza, al servizio di Dio, precisamente, investire una vita per capire le origini della realtà, per capire, come sappiamo da sempre, ce lo siamo detti mille volte, chi siamo, per capire da dove veniamo, da dove veniamo, per capire dove andiamo, per capire, per tracciare la traccia della nostra dimensione. Ecco, un investimento così è da consigliare. E lo consiglia Chanakya Pandit, grande consigliere. E dice, fino a quando il tuo corpo è in buona salute e sotto controllo e la morte è lontana, tenta allora di salvarti l'anima. Cosa potrai fare dopo, più tardi, quando la morte sarà vicina? Chanakya Pandit, Niti Shastra, quinto capitolo. L'uomo nasce solo e muore solo. Le esperienze buone e cattive, che sono la conseguenza del suo karma, le vive da solo. E da solo va all'inferno o alla suprema dimora. La pioggia che cade sul mare è inutile quanto il cibo per chi è già sazio. Invano si fanno regali a chi è già ricco. E la luna ed una lampada accesa di giorno sono sprecate. La pioggia che cade sul mare è inutile quanto il cibo per chi è già sazio. Invano si fanno regali a chi è già ricco. E una lampada accesa di giorno è inutile e sprecata. Capire la misura capire cosa è importante, cosa è grande e quanto cosa è grande include anche quello che è piccolo, come la luce del giorno include la luce di una lampada e una lampada si fa inutile davanti alla luce del giorno. Così le nostre attività minori, minime, interessate, materiali si fanno inutili davanti alla radiosa luminosità della verità assoluta, della conoscenza spirituale, che riporta tutto al suo posto, alla misura e alla grandezza che sono proprie di ogni realtà. L'uomo nasce solo e muore solo. Le esperienze buone e cattive che ne sono la conseguenza, il suo karma, lo vive da solo. E da solo va all'inferno o alla suprema dimora. Da solo, essere spirituale eterno, che nelle sue vite e nelle sue vicende si trova ad incrociare e incontrare altre persone, altri esseri eterni spirituali, che hanno così quel momento di relazione che è quella che hanno due grani di sabbia, ricordano i Veda, quando spinti dalle onde del mare si ritrovano uno di fianco all'altro e poi risucchiati dal mare con la stessa forza che li ha spinti, al contrario, si ridisperdono e non si incontreranno forse più, o forse sì, chissà, hanno le stesse probabilità di incontrarsi di quante abbiano appunto due persone con le loro esperienze di rincontrarsi nello sterminato disegno dell'eternità. E questa remota possibilità diventa la certezza che ognuno viaggia per conto suo, che l'esperienza delle persone è individuale e mantiene questo carattere eternamente, e che le cose importanti, nascita e morte, sono segnate dalla solitudine, che le esperienze importanti, quelle che segnano nel profondo, sono caratterizzate dalla presenza di se stesso con se stesso, di noi stessi con noi stessi, soli, e che quindi la conseguenza di quanto noi facciamo, il nostro karma, viene direttamente su di noi, questo boomerang di esistenza, che quello che esce da noi torna su di noi. Non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te stesso, perché quello che tu fai agli altri torna a te stesso e ti torna da solo. La ricchezza che guadagni o la miseria che vivi, le vivi in prima persona, forse le condividerai, le conviverai, le vivrai con altri, ma ognuno di questi altri le vive da solo in se stesso, prima di tutto. E così ancora da solo vai all'inferno, dice Chanakya Pandit, o alla suprema dimora. Che cosa più inutile della pioggia che cade sul mare, come se il mare avesse bisogno d'acqua. La dea della fortuna è instabile, come anche instabile è il soffio vitale. La durata della vita è incerta e il posto dove si abita è incerto. In questo mondo di cose non sicure, soltanto i meriti spirituali sono immutabili. Tutto passa e va, Tutto è effimero, incostante, impermanente in una realtà che è caratterizzata, appunto, nel suo limite di relatività, dal fatto che tutto finisca. Quindi la fortuna può andarsene. La vita può andarsene, nel senso di come noi in modo impreciso la concepiamo. L'esperienza in questo corpo può andarsene. E quindi quello che c'è intorno al corpo, le relazioni, i parenti, le amicizie, il lavoro, tutto questo, no? E poi ancora in questo mondo di cose non sicure, soltanto i meriti, le realtà acquisite, quelle che restano, e che sono spirituali, perché quello che resta è spirituale. Non c'è nulla che resti che non sia spirituale, tutto quello che non resta è materiale. Ecco. Questo è immutabile.
Na din din na din din na din din.
Il tempo perfeziona tutti gli esseri viventi, come anche li uccide. Solo veglia quando tutti gli altri sono addormentati. Il tempo è insormontabile. Sentite questa voce che scandisce un tempo complesso. Sono divisioni del tempo. Noi siamo abituati a concepire il tempo perché l'abbiamo imparato a dividere. Guardiamo l'orologio, i secondi passano, le ore passano e questa divisione del tempo ci dà la misura del tempo, ma il tempo non è divisibile, il tempo è eterno, scorre semplicemente. Noi per nostra definizione, per comprenderlo, per avvicinarlo nel suo significato, ci siamo inventati queste divisioni, come se questa che sta cantando e dividendo il tempo stesse zitta di colpo. Non è che il tempo si ferma se lei interrompe la divisione del tempo. E vedete come dal silenzio si possono inventare ogni tipo di divisione? Il tempo può essere diviso dal silenzio, ma il tempo è nel silenzio, nella totalità indivisa. È insormontabile. Perfeziona, dice Chanakapandi, tutti gli esseri viventi, ma li uccide anche. Nel tempo l'esperienza, ma nel tempo anche la morte. Solo veglia quando tutti sono addormentati. Il tempo non dorme mai, si muove sempre. Il tempo è insormontabile. Il tempo è Krishna. Il tempo ha il dovere e la missione di vincere l'illusione, perché nel tempo quanto è relativo si manifesta e si conclude. Diventa quello che è. Il tempo è Krishna. E allora anche per questa volta abbiamo finito quasi il tempo a nostra disposizione. Non abbiamo concluso il discorso su Chanakya Pandit, abbiamo visto insieme nel corso di questa puntata alcune massime tratte dal Niti Shastra, che è la scrittura del buon senso, e il Niti Shastra di fianco all'Artha Shastra, che è un'opera anche più importante che vedremo più avanti, fa il punto più importante del lavoro di Chanakya Pandit. Chanakya Pandit che nel corso di questa presentazione che stiamo facendo della sua vita e del suo pensiero, vogliamo appunto avvicinare alla vostra comprensione con un itinerario che passerà ancora per numerose altre massime dal Niti Shastra, e passeremo poi all'analisi dell'Artha Shastra, e passeremo in fondo poi alla precisa presentazione di quanto Srila Prabhupada, maestro fondatore del movimento Hare Krishna, ha detto da sempre su Chanakya Pandit, citandolo più volte nel corso dei commenti alle scritture che ha tradotto dal sanscrito, e quindi avere poi una visione complessiva di questa persona singolare, eccezionale, che è passata alla storia come un consigliere raro, maestro di abilità politica, di scaltrezza, di osservazione, che ha sempre lavorato contro la meschinità, il tradimento, la degradazione, quei valori negativi che fanno di un sistema politico, ma anche della realtà umana, il cattivo uso che le persone, spiriti eterni, si trovano a poter fare in questi episodi che sono la loro permanenza materiale. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das. KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. KC, programma di frontiera. KC al confine. Ascoltando per mano. KC.